Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate, sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Inizia Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera dedicata ai fatti internazionali, a quello che succede al di fuori dei confini italici, cercando di trovare, insomma, il bandolo della matassa. Oggi parleremo di due situazioni diverse, ma poi neanche tanto: l'esito di una elezione e la prossima elezione Ventura, una che riguarda le Filippine, dove per una specie di scherzo della storia ritorna Marcos figlio, Bongbong Marcos, che ha vinto queste elezioni battendo il candidato dell'opposizione. Ancora dietro Marcos c'è la mitica Imelda con le sue 3.000 paia di scarpe, i suoi 92 anni, che ancora, insomma, in qualche maniera cerca di ridare lustro a un nome, quello dei Marcos, che si è macchiato di una sanguinosa dittatura, di una repressione e dello spreco e del furto programmato delle risorse di questo paese. E poi parleremo di quello che sta accadendo in Colombia. In Colombia ci saranno le elezioni, ma pare che sia sempre più difficile portare avanti la campagna elettorale, fra minacce di attentati, di omicidi nei confronti del candidato dell'opposizione, lo stato profondo colombiano, quello dei padroni degli ettari sconfinati i narcos e le squadre paramilitari. Insomma, cominciano a preoccuparsi che l'esito di queste elezioni, insomma, li tolga a fette di potere. Allora, ciao Adriano finalmente si è divincolato fra i fili, vari device, quindi dopo questo corpo a corpo con questi strumenti, eccolo qua che è riemerso.
Ah, va bene. Intanto che mi divincolavo, stavo sentendo quello che dicevi e mi è venuto subito in mente una scarpiera, un'enorme scarpiera, quella di Imelda Marcos. E non riesco a capire come non potessero ricordarselo quelli che si sono andati a votare questo. Che tra l'altro c'è una doppia congiunzione con i passati poteri filippini, perché anche la figlia di Duterte è la vice del figlio,
perché infatti la vice sarà la figlia di Duterte. E poi peraltro la maggior parte dei votanti è meno di 40 anni, e quindi, diciamo, la memoria storica dell'elettatura di Marcos un po' è andata via, e l'operazione di Marcos figlio è stato proprio quello di raccontare la dittatura di Marcos come un periodo di stabilità in confronto
incredibile
che c'è. Quindi un'operazione di prestigio, un vero e proprio gioco di prestigio purtroppo ha ottenuto, insomma, il suo risultato, perché Marcos ha vinto con il 60% dei suffragi.
Il grande Ash d'or del periodo di Marcos padre, una cosa indicibile, impensabile. Comunque abbiamo Sabrina Moles al telefono.
Eccoci qui.
Eccoti. Ciao Sabrina.
Ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Quando abbiamo cominciato a parlare di questa possibile diretta, avevamo parlato proprio di Filippine. Poi, io oggi ho sentito una puntata bellissima di Musumeci, durante la quale c'era tutti i tuoi amici di China Fire, c'era Lorenzo Lamperti, c'era Giulia, c'erano un po' tutti. Però parlavano di un po' tutto l'Indo-Pacifico. Farei un po' perno sulle Filippine per allargarci anche noi un pochino, perché, come dicevamo peraltro anche noi un paio di giorni fa, quello che mi sembra interessante è anche la condizione del Giappone adesso. Cioè, ha cominciato a trovare di nuovo un ruolo all'interno di quel grosso oceano nel, cui, nel quale è piantato, perché deve affrontare probabilmente il mandatario, quello che su cui maggiormente gli Stati Uniti contano per presidiare la zona, l'area. E in fondo questo evento elettorale filippino può aiutare parecchio, andare in quella direzione lì, aggiungere un tassello laddove invece Duterte poteva essere veramente un po' una mina vagante che non era pilotabile.
Era incontrollabile per certi aspetti, anche nel suo rapporto con la Cina.
Esatto. Che ne pensi?
Beh, sì, sicuramente sono d'accordo. Anche se secondo me è ancora un po' tutta da vedere come verterà questa, diciamo, questa presidenza Guida Marcos, perché in realtà sì, potrebbe esserci da un lato un riavvicinamento agli Stati Uniti, ma dall'altro Marcos, diciamo che è stato un po' altalenante nelle sue affermazioni sulla Cina. Da un lato è sembrato un po' più voler continuare quella che è stata la politica di Duterte, quindi quella di aprirsi anche alla Cina, e dall'altro quella invece un po' di contrastarla. Dipende un po' in realtà anche dalle interviste che gli sono state fatte, che è la maggiore ragione per cui alcuni hanno davvero paura di vedere come sarà la politica estera del nuovo presidente, e non si capisce bene appunto che allineamento voglia prendere, soprattutto adesso che l'Asia è chiamata, diciamo, in qualche modo, e aggiungo commento poveretti, a dover prendere una posizione. In realtà arriviamo, tra l'altro, caschiamo a fagiolo, perché la visita di Biden adesso è prossima, però d'altro canto proprio ieri il presidente Xi Jinping è stato uno dei pochi ad aver chiamato il neoeletto presidente Marcos Jr., anche perché c'è da dire che in realtà nelle Filippine c'è ancora una fetta di persone che sostiene che sia un presunto presidente. In alcuni comunicati, in alcuni articoli di giornale, come ad esempio nel famoso Rappler, quello del premio Nobel Maria Ressa, si usa tuttora il presunto presidente per definire Marcos, perché il COMELEC, che è il comitato che si occupa appunto di monitorare le elezioni, ha dichiarato tuttora di trovarsi al 98% dello scrutinio, quindi manca quel 2%, per cui in realtà c'è qualcuno che ancora non vorrebbe, diciamo, dare a Marcos la legittimazione in carta, la legittimità che in realtà ha ottenuto, perché poi, come avrete giustamente anticipato, Marcos ha avuto una vittoria schiacciante e tuttora è il 56% dei voti, quindi contro la candidata, diciamo, più favorita, che era Leni Lobredo, e lei si trova in realtà molto più in basso, al circa il 28%. E quindi sì, in realtà è interessante, e sarà e rimane davvero secondo me molto aperta la questione, perché le Filippine adesso giocano un ruolo importante da un lato, perché hanno sempre in qualche modo rappresentato una delle nazioni in un certo senso un po' più potenti e anche un po' più ben legate in qualche modo agli Stati Uniti, in una situazione che è quella del Mar Cinese meridionale, che è sempre più complessa e sta un po' arrivando secondo me, diciamo, al succo, perché ormai la Cina le sue basi o comunque le sue infrastrutture le ha costruite su quegli atolli che dichiara come suoi, ma che poi altrettanti paesi dichiarano come loro. Quindi arriva davvero in un momento decisamente interessante, dove potrebbero aumentare le tensioni, ma è ancora tutto da vedere. Tutto suo, la Cina cerca comunque di ingraziarsela le Filippine, perché appunto in questa telefonata ad esempio Xi Jinping ha fatto grandi complimenti alle Filippine, parlando delle Filippine come uno dei paesi più come dire supportivi e promotrici della relazione con la Cina nell'area, nel sud-est asiatico.
Finora buttare giù un po' di cemento in mezzo all'oceano per metterci un aeroporto serviva più che altro per rendere quell'area lì di pertinenza di un certo stato, che in genere è l'impero cinese. Adesso potrebbe anche tornare utile dal punto di vista delle basi militari. C'è anche la questione delle Salomon, credo che va in questa direzione, e vede l'AUKUS intero preso in mezzo a questa nuova disputa che sembra essere lì per scoppiare.
Decisamente, anche perché è interessante da un lato il fatto che appunto la Cina stia costruendo, e dall'altro le Filippine hanno lavorato per anni ad esempio contro le basi americane, per fare in modo che appunto gli americani in qualche modo mollassero la presa sulle Filippine con le loro basi. E quindi sarà un po' da vedere, perché ad esempio si sono persi dei punti che erano strategici a loro tempo, e oggi chissà come potrebbero effettivamente recuperarli. Ovviamente le Salomone c'entrano a fagiolo in tutto questo discorso di maggiore esatto espressione militare della Cina, che alla fine si è sempre un po' mossa su altri piani, ovviamente quello più conosciuto è quello economico, quindi di sicuro ha attirato l'attenzione il fatto che ora la Cina appunto stia aprendo anche il dialogo a patti veri e propri di sicurezza regionale. Questo è decisamente una novità.
Era un po' quello il motivo su cui si appuntava Musumeci, che ho già citato prima, in nessun luogo è lontano. Oggi dialogando non tanto con i tuoi compari di China Files quanto con gli ascoltatori, che cominciavano a dire ma adesso la Cina sta diventando una potenza interessata anche all'interventismo militare. Qui si arrivava a Taiwan e quindi a Lorenzo Lamperti, che poi ha parlato a lungo su questo. E peraltro invece Musumeci continuava a considerare comunque sempre l'interesse precipuo della Cina come quello esclusivamente commerciale. Poi è ancora così, vero? Cioè, non è che si sta preparando un conflitto pacifico
verso,
verso il militarismo.
Ma allora, diciamo, quello che sta accadendo adesso è più probabile che abbia a che vedere con il fatto di che esista una Cina, e una Cina che ormai finalmente più o meno ha piena coscienza del fatto di essere una grande potenza, e quindi vuole prendersi tutte, diciamo, le medaglie da grande potenza, il che ovviamente include anche la questione della, non dico supremazia, ma comunque di una certa capacità militare che è comunque superiore a quella del vicinato, diciamo, per in qualche modo elevarsi rispetto agli altri. Che poi questo si trasformi in qualcosa di effettivamente efficace è ancora molto molto, diciamo, contestato fra gli analisti. Anche perché la Cina, ricordiamoci, non ha negli ultimi anni mai combattuto una guerra vera e propria, o comunque una guerra d'assalto, a parte la parentesi degli anni 70 in Vietnam, quando c'è stata nel 76 quella specie di vendetta, ecco, contro il Vietnam, che aveva appena liberato la Cambogia dai Khmer Rossi, no? E quella, diciamo, che è stata in realtà la prima vera guerra che la Cina ha combattuto in senso di potere che attacca. Di solito ha combattuto comunque come, diciamo, spalla di qualcun altro, come è accaduto ad esempio in Corea. In realtà non ha questa esperienza per cui appunto ci possiamo aspettare da un anno all'altro che la Cina sia improvvisamente diventata un'enorme potenza militare. Ovvio che sta lavorando per diventarlo, e questo però secondo me fa appunto parte del fatto che, in quanto riconoscendosi come grande potenza, cerca di avere, diciamo, tutte le carte sul tavolo, e non solo quella economica, che in realtà per ora è stato, diciamo, anche il punto forte della Cina e talvolta il suo tallone d'Achille. Dipende un po', diciamo, da come le è andata bene o male nei vari ambiti.
Senti, ti volevo riportare un po' alla questione interna filippina, nel senso che sia Marcos che Duterte fanno parte praticamente delle due famiglie che hanno sempre condizionato l'oligarchia politica e familiare delle Filippine, che hanno sempre controllato anche dal punto di vista economico. Ma l'aspetto della repressione violentissima che durante la presidenza Duterte si è accanita contro gli oppositori con la scusa della lotta antidroga, che ha portato a qualcosa come fra i 12.000 e i 20.000 morti, ma ancora non si sa effettivamente quanto sono stati, e la repressione anche nei confronti dell'opposizione politica nel paese, ha lasciato un segno, cioè ha distrutto, diciamo così, ogni possibilità di crescita di una società civile, di un'opposizione al potere costituito.
Secondo me sì, anche se a mio parere a questo tipo di, diciamo, forza un po' più bruta e abbastanza evidente si è unita proprio un sostrato, che è quello, secondo me, che evidenziano anche tanti nelle Filippine, dell'informazione, del discorso pubblico e della politica, che in realtà hanno giocato moltissimo a favore di Duterte. Alla fine Duterte si è comunque riuscito davanti a molti. E questo un po' mi ricorda anche, non so, un esempio, quello che anche se dall'altra parte dell'oceano, nel Salvador, comunque arrestare criminali ha avuto un certo successo, per quanto i metodi fossero stati appunto estremamente brutali. Ricordiamoci che le Filippine infatti sono stati condannati dalla Corte Internazionale per questo. Però in qualche modo una parte della popolazione, una parte importante, l'ha sempre vista anche come una... Mentre appunto da un osservatore esterno questa sembra appunto un'aberrazione, il che è stato così perché sono state davvero violente le repressioni durante gli anni della guerra alla droga, Amosi in realtà invece è apparsa questa immagine di uomo forte che secondo me ha condizionato tanto anche l'ascesa di Marcos al potere, che in realtà è un po' più un uomo forte che vive di luce riflessa di quello che ha fatto il padre, o in generale di quello che in realtà la famiglia in qualche modo agli occhi dei filippini potrebbe portare. Perché diciamo che c'è sempre una costante percezione, secondo me questa percezione però viene anche molto esacerbata dalla enorme disinformazione che circola sui social network filippini, perché è davvero tanta, intorno al quale appunto si percepisce un paese disfunzionale che nella sua quinta repubblica non è mai riuscito in quasi 30 anni a combinare nulla, perché alla fine ricordiamoci dopo con Aquino, quando si è tornati alla democrazia, comunque ci sono state tante promesse che alla fine non sono state mantenute, si è rimasti al solito diciamo clientelismo, alle solite relazioni. E quindi c'è in realtà questo rapporto un po' di amore e odio con queste grandi famiglie che però da un lato sembrano però oggi, davanti a tutta questa, diciamo, questo paese allo sfacelo, invece garantire una certa stabilità o comunque una certa mano dura in grado di controllare appunto questo paese.
C'è stata anche una riscrittura di quello che è stata la dittatura di Marcos, nel senso che da una parte ha influito anche il fatto che non c'era più la memoria storica della dittatura, e contemporaneamente anche attraverso un'operazione di social piuttosto massiccia, Marcos e il suo entourage hanno completamente rivisitato, riscritto, riraccontato e cancellato quella che è stata l'essenza della dittatura di Marcos, che poi fa anche riferimento per certi versi nell'aria a quello che era stato il metodo Jakarta, che è portato avanti dagli Stati Uniti per avere un controllo di quell'aria attraverso poi peraltro omicidi di massa.
Esattamente, i social come è accaduto nelle Filippine hanno giocato davvero un ruolo fondamentale secondo me in questo contesto, perché dobbiamo tenere conto appunto che i filippini sono tutti collegati a internet, non è un paese appunto del sud-est asiatico come potrebbe essere il Laos. Le Filippine sono un paese avanzato, c'è la connessione internet, le persone usano moltissimo i social network e la popolazione soprattutto, come avete già detto, non ha una grande memoria storica. La media in realtà nel paese è di 25 anni, quindi parliamo comunque di una popolazione giovanissima che gli anni di Marcos o non li ha proprio vissuti, o comunque magari era molto giovane in quegli ultimi anni, appunto, quando magari la legge marziale era appena terminata all'inizio degli anni 80, per cui questo è un punto a favore. E poi davvero l'uso dei social media, ma da Facebook al più moderno TikTok, è stata davvero un'esposizione continua di questa narrazione che partiva appunto da una revisione del passato di Marcos. Cioè, guardando TikTok davvero se ne vedono di ogni, e dobbiamo immaginare che davvero un filippino aveva l'algoritmo pieno di queste immagini, magari dei montaggi anche fatti molto bene, che ti dipingevano le grandi infrastrutture che ha costruito Marcos, il fatto che Marcos abbia portato delle riforme agrarie, costruito l'industria, via dicendo, oppure facendo un salto in avanti invece magari tutta questa parabola della crescita di Marcos Junior all'interno della politica filippina, che è stata dipinta anche sotto aspetti invece non tanto magari dei suoi risultati, perché onestamente Marcos Junior non ha avuto grandi risultati personali più che altro, magari è la madre più che altro che è sempre stata in posizione importante della politica, però comunque che romanticizzavano enormemente i Marcos. Io sono rimasta sconvolta quando ho beccato questo video dove facevano vedere appunto all'inizio negli anni 90, quando era ritornati nelle Filippine, Imelda Marcos che dava questi 4 speech alle persone in un centro dove appunto erano ospitate dei poveri, dei meno abbienti. Lei che dava appunto questi 4 spinci con questa musica davvero che ti coinvolgeva, e alla fine effettivamente ha effetto questo genere di narrazione. Oppure Marcos magari fa dei quiz con i suoi figli, che sorride mentre accompagna la moglie del figlio più grande quando si sono sposati. Cioè, tutte queste immagini che rendono appunto questi personaggi, questa famiglia, davvero una parte della narrazione, del sentimento che hanno tutti i filippini, che ti fa un po' appunto sentire parte, no, di questa cosa, anche se appunto ricordiamoci c'è una famiglia che ha fatto davvero danni enormi, cioè sono tuttora in cima alla lista dei cleptocrati che hanno portato via miliardi di dollari dalle casse del paese, e su cui tuttora pendono anche delle, cioè dei mandati di, da parte del Tribunale degli Stati Uniti, per cui tra l'altro pure questo sarà interessante vedere se Marcos Mezzepiede negli Stati Uniti ignorino o meno il fatto che dovrebbero arrestarlo in realtà, se Mezzepiede su suolo americano. E poi tutta questa cosa è, sono riusciti a cancellarla davvero con questa narrazione da, da social. Quindi
forse si riesce a capire bene qual è il meccanismo, cioè hanno usato un canale completamente diverso che non esisteva negli anni Ottanta per una narrazione di una cosa che non è vissuta dal 40% dei votanti, probabilmente si riesce a creare esattamente l'opposto di quello che è la, la realtà. D'altra parte ce ne possiamo accorgere anche noi che Giacomo e io abbiamo vissuto gli anni 70, ad esempio il caso Moro, e adesso se uno va ad attingere alle stupidaggini di Bellocchio viene fuori tutta un'altra cosa. Per cui è proprio il modo in cui viene narrata una cosa in un'altra epoca che non può restituire esattamente quello che poteva essere. E in questo caso a me è capitato di vedere, credo su TG24, qualcosa del genere, una di queste reti, che intervistavano un filippino che diceva: ma io non riesco a capire, io sono stato torturato da Marcos, mi sono passato degli anni in galera e non riesco a narrare questo. Quindi probabilmente sono narrazioni che si adattano meglio a TikTok, quelle del figlio di Marcos, piuttosto che quelle di chi ha subito invece il padre. Forse può essere questo che consente di fare una storia che non è mai esistita.
Anche perché alla fine sono narrazioni tendenzialmente veloci, fatte appunto più di immagini che di parole, quindi è sicuramente davvero un aspetto interessante in realtà di questa revisione storica, perché alla fine di questo si tratta.
E che poi porta anche a delle dinastie, a una storia dinastica, tant'è vero che anche altrove nel sud-est asiatico si assiste di nuovo a dinastie che si ripropongono, che vanno avanti. Mi viene in mente la Thailandia, ma potrebbero essere anche altri casi, non solo nel sud-est asiatico ma anche nel continente indiano, e queste dinastie si fondano su rotocalchi, sostanzialmente quelli che una volta erano rotocalchi e che adesso sono TikTok.
Beh sì, e che ne dimostra ancora una volta comunque l'enorme potere, non solo politico ma economico, che permette loro appunto di emergere in queste situazioni.
Sì, neanche Corazon Aquino, quando tentò da presidente di riprendersi parte del malloppo di Marcos, ci riuscì in pratica.
Ce n'era troppo.
Mi viene in mente anche che questa riscrittura della storia poi comporta anche dei buchi neri di dimenticanza, come quello che avvenne per esempio in Indonesia nei confronti dei comunisti all'epoca di Sukarno, e quindi come questi eventi in pratica non trovino spazio nella memoria collettiva. E non mi sorprende appunto che quel filippino di cui parlava Adriano si sorprendesse di come, nonostante fosse stato torturato, questa cosa non è emerga a livello di coscienza pubblica.
Beh, esattamente, perché comunque la narrazione ufficiale alla fine in qualche modo cerca di schivarla, diciamo, anche perché poi dipende appunto da chi sarà al potere, come viene presentata la narrazione ufficiale. Il caso dell'Indonesia poi è davvero uno dei più interessanti, perché è davvero finito nel buio totale questo periodo storico, e comunque non c'è una vera rielaborazione della storia a livello quantomeno ufficiale, cioè rimangono appunto quelle piccole sacche di persone che hanno ancora memoria di quel momento, ma poi ovviamente ritornando al fatto che parliamo di nazioni giovanissime, con davvero una fascia di popolazione giovane molto maggioritaria rispetto invece a chi è più anziano, alla fine sì, capita davvero che queste cose più o meno, con la complicità appunto dell'istruzione e dei media, finiscano in qualche modo all'angolo.
Ancora una cosa che però esula un po' dalle Filippine, oltretutto avendo Lorenzo lì tra i suoi ospiti aveva un senso, ovvero Taiwan, ovviamente, cioè la narrazione, di nuovo si parla di narrazione, la narrazione di questo conflitto ucraino come è stata trasportata nell'Indo-Pacifico, da prima si diceva no, è tutta un'altra cosa, non è possibile, non sono neanche avvicinabili, adesso comincia a essere un quasi ovvio un potenziale intervento cinese in Taiwan, forse aspettano solo il congresso, il 20° congresso.
Beh sì, ormai si moltiplicano, diciamo, tutte queste speculazioni intorno a Taiwan.
Di nuovo narrazione.
Secondo me esatto, è pur sempre una narrazione, perché da un lato sì, la comparazione fra le due cose si è subito, cioè è subito arrivata un po' per il fatto che proprio anche da Taiwan, ovviamente, e dalla Cina continentale pure, si è iniziato a guardare ovviamente a questo conflitto come un caso studio, come in realtà avviene in qualsiasi scenario, diciamo, in qualsiasi scenario di conflitto. Qualcuno può trarne le sue lezioni e diventa sempre un caso interessante da studiare, che poi sia ovviamente applicabile a Taiwan è tutto un altro discorso. Ci sono diverse analisi che ormai stanno uscendo, una molto interessante è uscita proprio ieri su War on the Rocks, che è un sito appunto specializzato, come si evince dal nome, su queste tematiche, dove appunto si andava analizzando, e questo è molto interessante, il caso di Taiwan con diciamo il potenziale che era stato rilasciato invece per la Sicilia, quindi nel momento in cui gli alleati hanno cercato di combattere contro appunto, diciamo, la Germania e l'Italia nel contesto appunto nel teatro siciliano. Partendo dal presupposto che ci sono certe differenze, ovviamente parliamo, non so, regione rurale degli anni 40 e ovviamente Taiwan, che invece è altamente urbanizzata e ha un suo esercito e tutte le altre cose, e in realtà emerge che anche solo dal punto di vista tecnico in realtà la Cina oggi non sarebbe mai pronta ad affrontare un tipo di operazione del genere, nonostante appunto ogni tanto ci siano queste incursioni aeree, che però in realtà davanti appunto, e qua c'entra la lezione della Russia, davanti a uno scenario che potrebbe durare settimane, mesi, se non di più, ovviamente finirebbero per rimanere senza risorse, senza comunque i mezzi per portare avanti una cosa un po' più, cioè un'operazione un po' più ampia, come invece richiederebbe un'eventuale invasione.
Sì, poi forse la Cina probabilmente non è neanche pronta per affrontare una cosa del genere, e poi in un teatro di guerra come quello di Taiwan probabilmente l'idea dei cinesi di dispiegare al massimo la loro forza d'urto in un contesto, come dire, ristretto, in un fronte ristretto, probabilmente come accadde peraltro anche agli alleati in Sicilia, poi risalendo la penisola in Italia, potrebbe comportare una serie di problemi dal punto di vista anche militare e organizzativo.
Decisamente, e poi rimane sempre il fatto che la stessa Taiwan, per provocare, cioè per arrivare a un'invasione della Cina, dovrebbe effettivamente arrivare a scelte che comunque dagli stessi cittadini taiwanesi sono tuttora considerate estreme, come la dichiarazione di indipendenza totale dalla Cina, perché anche qua andiamo su un terreno super scivoloso, diciamo, quello della cosiddetta indipendenza de facto di Taiwan. In realtà, finché le cose rimangono così, entrambe le parti ci hanno da guadagnare. Continuiamo a ricordarci che nonostante gli Stati Uniti stiano un po' pungolando Taiwan per fare dichiarazioni abbastanza anticinesi e via dicendo, in realtà sul campo Taiwan e la Cina hanno delle relazioni economiche fortissime, hanno comunque anche tutto questo legame tra soprattutto quella comparte di cinesi che ha molti legami economici, ma anche in un certo senso comunque familiari, anche politici, perché ricordiamoci che il Kuomintang comunque rimane in dialogo con la Cina continentale ed è ovviamente il secondo partito di quest'isola. Quindi, diciamo, la situazione in realtà è molto più complessa di come spesso viene enunciata da noi, e ancora prima di pensare appunto alla cioè a cosa accadrebbe sul campo se ci fosse una mobilitazione militare, bisognerebbe proprio pensare al fatto che il solo sostrato, diciamo, su cui si dovrebbero creare tali provocazioni da giustificare una scelta del genere da parte della Cina è tuttora in realtà a favore di una relazione che mantiene lo status quo, e così rimane.
Ma anche dal punto di vista economico, insomma, un teatro di guerra in un paese che è il maggior produttore mondiale di microprocessori in questa fase, forse non so quanto gioverebbe anche alla Cina stessa.
Ma decisamente, No, perché appunto, ripetiamo, la Cina e Taiwan hanno legami importantissimi. Taiwan di fatto ha fatto la ricchezza della Cina quando la Cina è aperta al mondo, perché ovviamente a Taiwan ci stavano le famiglie di persone che conoscevano chi viveva nelle zone economiche speciali, e da lì hanno avviato quello che è stato poi il sorprendente sviluppo economico cinese. Quindi poi appunto, arrivando alle nuove tecnologie, ci rendiamo conto già oggi con questo disastro della globalizzazione delle catene di approvvigionamento, che tu non puoi ovviamente inventarti gli impianti di microchip della TSMC che sta a Taiwan da un'altra parte nel giro di un anno. Assolutamente, sono appunto processi che richiedono molto molto più tempo.
Sì, poi il Maghreb può anche morire di fame senza il grano ucraino, ma senza i microchip non si può andare avanti.
Bene, non so se diciamo che siamo stati abbastanza esaurienti, abbiamo fatto insomma un giro d'orizzonte che dalle Filippine è passato per la Cina, per Taiwan, quindi insomma abbiamo un po'...
la grande.
Sì, abbiamo fatto un bel volo pindarico e abbiamo approfondito un po' di argomenti. Bene, noi ti ringraziamo come al solito e niente, poi avremo occasione magari di risentirci, perché quello è un quadrante appunto di cui non si fa mai, non si deve sempre un po' parlare, perché è veramente un...